Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Ancora grossi attacchi con missili e droni la scorsa notte in Ucraina, presa di mira soprattutto Kiev, che parla del peggiore attacco da inizio guerra. Zelensky è al telefono con Trump, che ha interrotto la fornitura di armi. Stabile la disoccupazione in Svizzera, a giugno è rimasta al 2,7%, Ticino 2,4%, Grigioni 1,1%, i tassi più alti in Romandia. L'intelligenza artificiale non può essere proprietaria del brevetto di un'invenzione che ha realizzato, lo stabilisce una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. A Ginevra ieri una conferenza che farà discutere per la relatrice speciale dell'ONU, la guerra a Gaza è anche un business e tra chi ne beneficia anche numerose big tech. La più grande diga del continente africano è stata completata e dovrebbe essere inaugurata il prossimo autunno, l'ha realizzata l'Etiopia sul Nilo, tensioni con Egitto e Sudan. Parte dal Galles una delle reunion musicali più attese del secolo, stasera a Cardiff il primo concerto dei fratelli Gallagher, ovvero gli Oasis. Tanti droni, tanti missili contro l'Ucraina nella notte, tanti come non se ne erano mai visti, almeno 550, lanciati soprattutto contro la regione di Kiev. I feriti sono oltre 20 e il momento per il paese è più che delicato, anche in considerazione della decisione di Washington di bloccare i rifornimenti di armi al paese invaso dalla Russia. In giornata Donald Trump e Volodymyr Zelensky dovrebbero parlarsi per telefono. Ritroviamo allora il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Davide, questo stop concretamente, lo stop alle armi, che impatto ha per l'Ucraina?
Ha conseguenze gravi, gravissime, soprattutto dietro la linea del fronte. Lo abbiamo visto ad esempio questa notte con il devastante attacco aereo sulla capitale Kiev, che ha causato diversi incendi in tutta la città e coperto la città di un denso fumo grigio. Ormai i russi attaccano regolarmente l'Ucraina con oltre 500 droni e missili in una singola notte. Questi attacchi a volte arrivano più volte in una singola settimana. E anche se Kiev può continuare a difendersi in parte con missili di fabbricazione europea, con contromisure elettroniche, con cannoni, mitragliatrici, senza gli intercettori di fabbricazione americana, la difesa ha un grosso buco. E il presidente Zelensky lo ha ricordato proprio ieri. Soltanto gli Stati Uniti producono i missili intercettori Patriot, che sono gli unici in grado di fermare i missili russi più veloci e pericolosi. In questo campo l'Europa non è ancora in grado di sostituirsi agli USA.
Ecco, Trump proprio ieri ha sentito per la sesta volta Vladimir Putin, la situazione è bloccata, lo ha ammesso Trump. Zelensky, parlando oggi col presidente americano, può sperare in un cambio di rotta da parte di Washington?
Sì, può sperare in un cambio di marcia, ma se Trump dovesse ingranare la quinta degli aiuti all'Ucraina sarebbe una sorpresa per tutti quanti. Il presidente Trump lo ha già detto ieri ai giornalisti, ha smentito che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro aiuti militari all'Ucraina, ma il diavolo si annida nei dettagli. Effettivamente, probabilmente alcuni aiuti militari stanno ancora arrivando a Kiev, ma una consegna chiave di missili e soprattutto di missili intercettori è stata effettivamente bloccata in Polonia. E ieri Trump ha aggiunto anche un'altra cosa, la sua preoccupazione per l'esaurimento delle scorte di armi nei depositi americani, che sarebbe dovuta proprio alle eccessive consegne di armi all'Ucraina approvate durante l'era Biden. Quindi sì, possiamo aspettarci che forse parte di questo impasse iniziato lunedì venga superato, però effettivamente, come la telefonata di ieri sembra non aver prodotto grandi risultati, anche quella di oggi con Volodymyr Zelensky non annuncia cambiamenti sistematici.
Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, intanto non smetterà invece di fornire armamenti all'Ucraina. La Polonia, che ha stretto un accordo da 6 miliardi di dollari per 180 carri armati K2 con la Corea del Sud, paese che sta assumendo un ruolo sempre più importante nell'esportazione di armi e dispositivi militari. I primi 63 carri armati dovrebbero essere disponibili entro la fine di quest'anno, a quel punto Varsavia consegnerà quelli più vecchi in sua dotazione a Kiev. Dalla Svizzera adesso niente scossoni sul mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione a fine giugno è rimasto invariato rispetto al mese precedente e tocca quota 2,7%. A livello cantonale le percentuali più alte riguardano la Svizzera francofona. Da Berna, Anna Riva.
È la Romandia ad aver conosciuto in giugno i più alti tassi di disoccupazione. I cantoni di Giura, Ginevra, Neuchâtel e Vaud si situano in cima alla classifica, seguiti da Basilea Città, tutti con quote che oscillano tra il 5 e il 4%. Meglio il Ticino con un 2,4% e i Grigioni con un 1,1%, entrambi stabili sia rispetto all'anno precedente sia rispetto al mese di maggio. E stabile si rivela anche la situazione a livello svizzero, con un tasso di disoccupazione al 2,7%. Sono questi alcuni dei dati diffusi a cadenza regolare dalla SECO, la Segreteria di Stato dell'Economia. Sempre lo scorso mese sono state inoltre registrate quasi 207.000 persone in cerca di impiego, anche in questo caso una cifra all'insegna della continuità. Il numero dei posti vacanti annunciati presso gli uffici regionali di collocamento ha per contro subito un aumento del 4% circa rispetto al mese di maggio, con quasi 40.000 posti liberi in totale. Di questi, il 60% circa era soggetto all'obbligo di annuncio. Parliamo quindi di settori con un tasso di disoccupazione del 5% almeno. I dati sono in linea con le attese degli specialisti. Nessuna sorpresa, quindi, e per alcuni questo può forse anche essere un bene.
L'intelligenza artificiale non può essere iscritta quale inventore nel registro dei brevetti, lo afferma il Tribunale Amministrativo Federale in una sentenza pubblicata oggi e relativa a un caso che riguarda un contenitore per alimenti. Roberto Scolla.
Il caso risale all'aprile del 2021, quando un richiedente statunitense ha domandato all'Istituto della Proprietà Intellettuale elvetico di registrare quale brevetto un contenitore per alimenti che avverte l'utilizzatore quando sta per arrivare la data di scadenza dei cibi contenuti nello stesso recipiente. Quale inventore l'uomo ha chiesto venisse scritto il sistema di intelligenza artificiale che, secondo lui, avrebbe generato autonomamente l'oggetto. La domanda è stata respinta in prima istanza e ora la risposta negativa è stata confermata dal Tribunale Amministrativo Federale di San Gallo. E questo perché quali inventori, secondo la legge, possono essere iscritte solo delle persone fisiche. Stando ai giudici, infatti, opinione diffusa tra gli esperti che i sistemi di intelligenza artificiale non sono ancora in grado di riconoscere problemi e compiti, nonché sviluppare soluzioni senza l'intervento umano. Intervento umano che consiste nel preparare i dati, metterli nei programmi, allenare gli algoritmi, utilizzare l'intelligenza artificiale e, infine, riconoscere e valutare il risultato ottenuto. Ciò che, appunto, avrebbe fatto colui che ha inoltrato la richiesta di protezione dell'invenzione all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, che quindi, avendo partecipato e dato un contributo significativo, verrà iscritto quale inventore. Così la sentenza dei giudici amministrativi federali di San Gallo. La decisione non è però ancora definitiva e può essere impugnata davanti al Tribunale federale di Losanna.
Stando alle prime stime, la neve accumulata dai ghiacciai svizzeri durante l'ultimo inverno si è già completamente sciolta. Da oggi dunque i ghiacciai stanno perdendo massa, il cosiddetto glacier Lost Day era stato registrato così presto solo un'altra volta nel 2022. La Confederazione cambia rotta sui centri speciali per richiedenti l'asilo, cosiddetti renitenti. In futuro i richiedenti l'asilo violenti saranno collocati in aree separate all'interno dei centri di accoglienza federale. A confermarlo il segretario di Stato della Migrazione in un'intervista rilasciata al quotidiano Neue Zürcher Zeitung. Anna Valenti.
Il centro speciale di Les Verrières, canton Neuchâtel, che oggi accoglie i cosiddetti richiedenti l'asilo che si sono resi protagonisti di reati o atti violenti, chiuderà. Ma se questa notizia non è nuova, visto che la diretta conseguenza della decisione presa a metà maggio dal comune neocastellano di disdire la convenzione con Cantone Confederazione comunicata qualche settimana fa, La vera novità è il cambiamento di strategia deciso dalla SEM, che ha smesso di cercare un luogo alternativo nella Svizzera tedesca, decidendo di abolire una volta per tutte i centri speciali per richiedenti problematici. Decisione obbligata, d'altronde, dato che nessuno si è fatto avanti. È evidente che in questi centri qualcosa non funziona, ha affermato Mascioli nell'intervista al quotidiano zurighese, riferendosi ad alcuni episodi che hanno creato allarme nella popolazione di Le Verrier. Tuttavia, Mascioli resta convinto che i richiedenti che minacciano l'ordine pubblico o hanno comportamenti violenti debbano essere separati da coloro che invece non creano problemi. È una forma di sicurezza e benessere anche nei loro confronti. La separazione in questo caso però avverrà all'interno di aree specifiche create nei regolari centri federali di accoglienza. Insomma, questa la nuova via che intende percorrere la Confederazione. Mascioli conferma l'esistenza già di un progetto pilota, senza rivelare però dove si trovi, e questo per non provocare l'immediata levata di scudi da parte di comuni e cantoni recalcitranti a ospitare simili strutture nel loro territorio.
La Guardia di Finanza italiana ha chiesto il rinvio a giudizio per un imprenditore ferrarese e altre 16 persone accusati di associazione per delinquere, commercio abusivo di preziosi usati e riciclaggio. Avrebbero creato un consistente traffico di metalli preziosi, oro e argento, di provenienza illecita e destinati per la relativa fusione alla Svizzera. L'inchiesta ha portato alla luce un traffico di oltre 560 kg di oro e 65 di argento, tutti portati illegalmente in Svizzera. I proventi di tali operazioni sono stati quantificati in oltre 26 milioni, tutti in contanti. C'è chi trae profitto dalla distruzione di Gaza anche nelle nostre economie. Lo denuncia l'ultimo rapporto al Consiglio dei diritti umani dell'ONU di Francesca Albanese. La relatrice speciale ne ha parlato ieri sera in una affollatissima conferenza a Ginevra, accompagnata dalla segretaria generale di Amnesty International, Agnès Callimard. Lucia Mottini le ha avvicinate al termine della serata.
Israele ha un'economia dell'occupazione che si è trasformata in economia di genocidio e il settore privato, invece di sottrarsi, contribuisce.
È la conclusione di Francesca Albanese dopo aver esaminato le implicazioni economiche delle operazioni militari nella striscia di Gaza, un'economia, quella israeliana, che non risente dello sforzo bellico, anzi.
La cosa che è scioccante è quante imprese ci stiano facendo profitto su questa cosa, soprattutto le aziende militari e le aziende, diciamo, tecnologiche, la tech industry, ma questo in un momento che è proficuo per Israele, perché si pensi alla crescita della borsa valori di Israele, di Tel Aviv, in questi ultimi 30 giorni, legati alla corsa agli armamenti anche di noi europei, di noi occidentali.
Cita imprese come Caterpillar, i cui bulldozer contribuirebbero agli spostamenti di popolazione. Tra le imprese della tech che accusa di favorire i crimini contro la popolazione civile vi sono veri e propri colossi come Microsoft, Amazon e Palantir. Quest'ultima fornirebbe a Israele sistemi di intelligenza artificiale per stabilire i bersagli. L'economia occidentale è fortemente integrata a quella israeliana, rincara la segretaria generale di Amnesty International. Non solo, precisa Agnès Callimard, per quanto riguarda gli armamenti, la tech e i sistemi di sorveglianza, ma anche le banche e i fondi pensionistici.
L'economia è absolument au cœur de l'entreprise auquel nous sommes confrontés.
Uno dei punti problematici denunciati dal rapporto è quello della ricerca universitaria, dove i legami con Israele sono frequenti. È stato un tema sollevato anche nelle università svizzere. A livello europeo il programma Horizon include anche Israele. Dal 2014, si legge nel rapporto, la Commissione ha erogato oltre 2,1 miliardi di euro a entità israeliane, incluso il Ministero della Difesa.
Da europea mi preoccupa veramente che si mantenga, che si sia anche potuto concepire un programma di questo tipo, e deve finire. Ecco, ci devono essere partenariati con le altre università, ben vengano, ma non con un paese che è accusato di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio in due corti internazionali.
Ça explique en grande partie pourquoi
l'intreccio dell'economia globale spiega in parte, secondo Agnès Calamar, perché un'opinione pubblica inorridita da quanto succede non riesce a smuovere le autorità.
Le citoyen peut utiliser.
I cittadini però non sono impotenti, conclude la segretaria generale di Amnesty, semplicemente non hanno ancora usato tutti i muscoli per far tremare le big tech.
Utiliser tous les muscles que nous avons pour leur faire peur.
Francesca Albanese, che abbiamo appena sentito nel contributo da Ginevra e che è relatrice speciale delle Nazioni Unite, stasera sarà anche a Zurigo. La sua apparizione pubblica è contestata dall'Associazione Svizzera Israele e non è la prima volta. A Berna c'era stato un cambio di programma, a Zurigo invece Alan Krameri potrà esprimersi come previsto.
Sì, nel centro culturale Zentralwäscherei, che è di proprietà della città ma che viene gestito da un'associazione. Il municipio non è intervenuto per proibire la manifestazione ma ha chiesto garanzie che non vengano espressi concetti discriminatori o antisemiti. L'Università di Berna invece qualche giorno fa aveva ritirato l'autorizzazione già data a Amnesty International per l'utilizzo dei suoi locali perché ha giudicato non equilibrato il programma, con relatrice appunto anche albanese. L'evento si è poi tenuto al di fuori dell'università in un locale privato.
Ma come si può contestare o rifiutare la presenza di una relatrice speciale delle Nazioni Unite?
Le critiche sono legate soprattutto ad alcune sue affermazioni o azioni più o meno recenti. Ad esempio, quando aveva approvato su X un post con due foto affiancate, quella di Hitler e quella di Netanyahu. In Svizzera è soprattutto l'Associazione Svizzera-Israele a fare pressioni sulle autorità locali perché non diano un palco a Albanese, accusata di sminuire le colpe di Hamas e anche di antisemitismo. Ma va detto che non ci sono accuse penali formali in Svizzera e all'estero nei suoi confronti. L'Università di Berna ha definito estreme e unilaterali alcune prese di posizione di Albanese. Un municipale socialista di Zurigo ha parlato di riserve giustificate.
E dal canto suo la stessa Francesca Albanese cosa risponde a queste accuse?
Che lei fa il suo lavoro e non deve cercare un equilibrio per descrivere ciò che accade sul terreno. Ieri alla nostra corrispondente ha detto così.
A quali interessi risponde l'Università di Berna? A quella degli studenti che vogliono sapere, vogliono capire. Certo, siamo degli esperti che si occupano di diritti umani e quindi siamo schierati contro l'ingiustizia e contro i crimini. Questo sì. Se l'Università di Berna crede che l'unico modo per fare dibattito sia invitare pure quelli che sostengono i crimini, va bene. Però io non mi tengo l'accusa di non essere balanced dall'Università di Berna, perché è proprio vergognoso quello che hanno fatto.
Insomma, lascia intendere che nei suoi confronti ci sia anche un tentativo di censura.
Alan Krameri e la situazione relativa alla relatrice speciale dell'ONU in merito alla situazione a Gaza. Adesso andiamo in Africa. L'Etiopia ha annunciato il completamento dei lavori della più grande diga del continente, un mega progetto da 5 miliardi di dollari che ha creato non poche tensioni nella regione del Nilo. Sia l'Egitto che il Sudan negli anni hanno infatti espresso il timore che le loro forniture idriche essenziali possano essere minacciate, soprattutto in caso di stagioni di siccità. Ma a quanto pare non sono stati ascoltati, come sentiamo dal nostro collaboratore dall'Africa, Freddy Del Curatolo.
Proprio così. È andato dritto per la sua strada il primo ministro etiope Abiy Ahmed, annunciando l'ultimazione di uno dei più ambiziosi e controversi progetti di sempre del suo paese. La grande diga rinascimentale etiope sul Nilo Azzurro attiverà una centrale idroelettrica da 5,15 gigawatt di potenza e non solo sarà la più grande d'Africa, ma anche una delle prime 20 in assoluto al mondo. La sua costruzione è iniziata nel 2011 e Ahmed ha annunciato che sarà inaugurata il prossimo settembre. Il Nilo Azzurro, che si forma in Etiopia dal lago Tana, è uno dei due affluenti del Nilo, assieme al Nilo Bianco, e da lui sgorga l'85% dell'acqua del grande fiume africano che attraversa Sudan ed Egitto prima di sfociare nel Mediterraneo.
Freddy, i timori che sono che la messa in funzione della centrale idroelettrica etiope possa ravvivare le tensioni nella regione del Nilo che già in passato avevano portato Etiopia ed Egitto a rivolgersi alle Nazioni Unite. Come si è evoluta la situazione nel frattempo?
I rapporti tra Addis Abeba e il Cairo non si possono definire buoni e prima di essere devastato dalla guerra civile anche il Sudan si era schierato con l'Egitto, per cui la diga è un rischio immane per l'approvvigionamento idrico da cui dipendono l'agricoltura del paese e la vita stessa di milioni di persone. Allo stesso tempo la controversia egiziana dipende dall'esistenza di due trattati dell'epoca coloniale che secondo il governo del Cairo gli garantirebbero il diritto di veto su progetti a monte. E non è una questione della sola regione del Nilo. L'anno scorso infatti anche Eritrea e Somalia si sono schierate con l'Egitto, che è uno dei principali partner dei due stati che non hanno relazioni facili col governo di Abiy Ahmed. La Somalia in particolare ha ricevuto aiuti militari dall'Egitto per proteggere proprio i confini con l'Etiopia. Si attendono adesso le reazioni all'ombra delle piramidi, specialmente se effettivamente la grande diga rinascimentale si prenderà gran parte dell'acqua del Nilo.
Freddy, del Curatolo e le tensioni legate alla grande diga sul Nilo Azzurro. In chiusura un po' di musica con una reunion che prenderà forma questa sera. A Cardiff si terrà il primo concerto che segna il ritorno sulla scena del gruppo britannico degli Oasis. Chiara Savi.
"41 concerti, una tournée che parte dal Regno Unito per poi passare da Irlanda, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e si conclude in Brasile a fine novembre. 900.000 i biglietti venduti. Era da 16 anni che Noel, testa e chitarra, e Liam, voce, i fratelli terribili di Manchester, noti per le riff ad alto tasso alcolico e le scazzottate con i paparazzi, non si esibivano sullo stesso palco, dopo un violento litigio nel backstage di un concerto parigino. I caratteri fumantini di entrambi e un po' di gelosia avevano mandato in frantumi il gruppo. I due si erano dati alle rispettive carriere soliste, con buoni risultati, ma nulla di paragonabile al successo degli Oasis, gruppo diventato uno dei simboli del cosiddetto Britpop degli anni 90-2000. Maybe. Poi, un anno fa, la pace tra fratelli, comunicata via X, con l'annuncio della reunion suggellata dal tour. C'è chi maligna che dietro alla riappacificazione ci siano prevalentemente motivi finanziari, ma nella riconciliazione c'è sicuramente lo zampino di mamma Peggy Gallagher, come anche lei stessa ha raccontato in un'intervista. "Sono stata l'istigatrice, gli ho detto smettetela e andate avanti, mamma Peggy o meno, questa sera gli Oasis saranno sul palco per il primo concerto di questa nuova era. I fan incrociano le dita e sperano che i due fratelli non litighino mandando all'aria il tour."
E con questo è tutto, adesso tocca allo sport.